Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, Nuncetia Minundis, Iceste Fabius Cola Grande, ex frequensis, stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto del nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato ai cultori della lingua latina, in generale ai cultori della civiltà classica. Io sono Fabio Colagrande e subito vi presento la collega che realizza e conduce con me questo programma, la giornalista archeologa Maria Milvia Morciano. Ciao Maria!
Salve Fabi, salvete omnes!
E questa è un po' una puntata particolare, la 193esima del nostro Vademecum ed è la prima in cui riprendiamo il nostro formato abituale dopo l'ediciones speciales che hanno caratterizzato la sede vacante, edizioni dovute alla morte dell'amato Santo Padre Papa Francesco, alle sue esequie e poi al conclave e all'elezione di Sua Santità Papa Leone XIV. E siamo contenti di riprendere questo ciclo regolare con il coordinatore, il responsabile dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato Vaticana con cui realizziamo questo programma, e cioè con Monsignor Waldemar Turek. Ben ritrovato, professore.
Placet mihi vos omnes salutare, potissimum saluto Dominum Fabium et Dominam Mariam, et omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane. Salvete omnes.
Don Waldemaro, dicevamo poco fa, microfoni spenti, che voi avete ripreso il vostro lavoro, anche voi il vostro lavoro regolare, e quindi state ovviamente lavorando per il 267esimo successore di Pietro, per il nuovo pontefice.
Sì, beh, devo dire che l'ultimo mese è stato per noi molto molto impegnativo. Dal decesso di Papa Francesco dovevamo allora preparare alcuni documenti che si riferivano ancora al pontificato di Papa Francesco, il famoso orogito, poi alcune altre cose, i documenti. Poi ovviamente siamo passati a preparare i documenti per il Papa Leone. Abbiamo già scritto le prime bolle, le prime lettere cosiddette credenziali, quindi per i nuovi nunzi nominati già da Papa attuale. Ovviamente siamo contenti di questo nome Leo Leonis, perché ci ricorda Leone XIII, forse tra gli ultimi papi il più grande latinista, perché Leone XIII apparteneva ancora questa generazione che conosceva molto bene il latino, che era in grado di parlare latino, scrivere in latino, quindi un riferimento che per noi è il nome che per noi è veramente molto caro. Poi non nascondo che i riferimenti frequenti di Papa Leone a Sant'Agostino, che è tra i più grandi autori della lingua classica e quella cristiana, ci fa veramente piacere.
E allora cominciamo subito con la prima rubrica abituale del nostro programma. Andiamo a leggere con voi i post che appaiono sul profilo @pontifex_ln, l'account in lingua latina del Papa, e scegliamo proprio in questo caso un post davvero emblematico, perché come sapete Papa Leone ha scelto di mantenere attiva la sua presenza sui social e dal 13 maggio 2025 ha ereditato su X gli account che erano già stati utilizzati da Papa Francesco e anche quello in lingua latina. Sentiamo il post, ce lo legge Maria, pubblicato da Papa Leone il 19 maggio scorso.
Electus sum sine ullo merito et timens et remensque ad vos sicut frater venio. Qui servus fieri vult fidei ac letizie vestre, procedens vobiscum super viam caritatis Dei, qui nos omnes coniuncti advocat in unam familiam.
E questo post è un passaggio dell'omelia che Papa Leone ha pronunciato in occasione della celebrazione eucaristica per l'inizio del suo ministero petrino. Era appunto domenica 18 maggio 2025, il post è apparso il giorno dopo su X. Monsignor Turek, è una grammatica latina abbastanza semplice, no? Electus sum sine ullo merito, sono stato scelto senza alcun merito.
Una grammatica abbastanza semplice, anche il vocabolario è molto semplice. il vocabolario proprio classico, e tutte le parole che troviamo proprio in questa frase le troviamo anche dai grandi autori classici, solo che, come sottolineo spesso, alcuni termini che venivano usati dagli autori classici poi con gli autori cristiani assumono un nuovo significato. Possiamo vedere il sostantivo fides, fidei, poi abbiamo caritas, caritatis, poi abbiamo famiglia, quindi la fede, la carità, la famiglia. Forse potremmo vedere qui già qualche linea principale che potrebbe essere poi sviluppata da Papa Leone.
C'è un'espressione in italiano che ha colpito molto gli ascoltatori, i lettori. Papa Leone ha detto: con timore e tremore vengo a voi come un fratello. E il latino diventa timens et tremensque.
Sì, allora qui in italiano forse è stato tradotto con due sostantivi.
Sì.
Qui abbiamo due participi, timens, timeo, e poi tremens, quindi participi, quindi, presenti, che
sì,
esprimono lo stesso contenuto.
Tremante,
ecco,
e timoroso.
E timoroso, così certo. Sarebbe proprio ad litteram, come si dice nelle traduzioni.
Bene, allora è un primo post di Papa Leone che abbiamo tradotto con gioia e anche con facilità. Passiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi, e qui, siccome stiamo registrando quasi alla fine di maggio, iniziamo a guardare magari con un po' di speranza le vacanze estive, e quindi abbiamo scelto con Maria un termine che evoca un po' le ferie, no? Perché magari potremmo farci qualche giornata al mare, e allora dovremmo indossare, Maria,
un sub ligaculum balneare,
che sarebbe la parola latina, Don Valdemaro, per tradurre il costume da bagno.
Sì, allora il primo termine sub ligaculum deriva dal vocabolo subligo. In latino subligo vuol dire legare dal di sotto. Si tratta di una specie di fascia che veniva usata dagli antichi romani. In pratica, se noi adoperiamo questo vocabolo sub ligaculum e poi aggiungiamo l'aggettivo balneare, l'autore di questo termine nuovo ha voluto in maniera un pochettino descrittiva esprimere il concetto di costume da bagno adoperando due termini classici.
Quindi subligo, cioè legare sotto, era una specie di biancheria.
Sì,
diciamo,
di biancheria, di una fascia che veniva,
esatto,
usata
sotto
dagli antichi
abiti
romani, anche intorno alle anche, ecco, qualcosa che era già conosciuto presso gli antichi romani.
Sì, un indumento intimo, ma anche l'unico indumento usato dai gladiatori.
Oh.
E poi, molto carino, pensare al famoso mosaico della Villa del Casale a Piazza Armerina del IV secolo d.C. in Sicilia. Ci sono le ragazze in bikini e hanno appunto il sub ligaculum nella parte inferiore, e la fascia superiore si chiama strophium.
Grazie Maria, e passiamo allora al gergo ecclesiale, perché proprio Maria vi faceva notare che Papa Leone il 18 maggio, giorno dell'inizio del suo ministero petrino, ha commentato un passo del Vangelo di Giovanni e ha citato però un verbo greco. Questo verbo è?
Agapao.
Agapao.
Quando è Gesù a rivolgersi a Pietro, il Vangelo usa il verbo greco agapao, che si riferisce all'amore che Dio ha per noi, al suo offrirsi senza riserve e senza calcoli.
Qui si tratta di un brano del Vangelo di Giovanni molto importante, commentato da vari autori. Sant'Agostino sottolinea il fatto che in questo dialogo Gesù la prima e la seconda volta adopera il termine agapao, che esprime l'amore perfetto, diciamo. Non si può avere un amore più grande di quello espresso dal verbo agapao. Invece Pietro gli risponde con un'altra parola, fileo, tre
sì.
Volte fa la stessa cosa. È sempre un amore molto bello, ma un pochettino, con parole semplici, più umano. Pietro, forse nella sua umiltà, dice Sant'Agostino, non si sente così sicuro per rispondere al Signore dopo tutto ciò che gli è successo, non si sente neppure capace di rispondere con lo stesso verbo. Allora la terza volta anche Gesù si abbassa al livello di Pietro, e la terza volta Gesù anche usa questa parola. Cioè, Sant'Agostino sottolinea il fatto che in questo caso Dio si abbassa a livello dell'uomo. Normalmente è l'uomo che viene chiamato ad alzarsi verso Dio, qui invece abbiamo questa grande pedagogia, per così dire, di Gesù, e quindi ci fa piacere che appunto Papa Leone comincia il suo pontificato con la spiegazione di questo dialogo e di questi termini.
In greco la L'amore ha veramente tanti stadi e tante parole per poterlo esprimere, appunto agape, filia, eros, anteros, simeros, però andiamo al latino. Mi fermo a citare solo il famosissimo Carme di Catullo e 72 che dice: «Quod amante meniuria talis, cogit amare magis, sed bene velle minus». Quindi c'è la differenza tra amare e voler bene.
Sì, solo che in latino abbiamo ancora un altro vocabolo per esprimere il concetto di agapao con il verbo diligo, diligis.
Diligo, certo.
È interessante, grazie Maria, grazie Don Valdemaro, perché le lingue classiche ci restituiscono la profondità, no, dei vocaboli, che noi magari usiamo la parola amore, ma c'è amore e amore, no? Quindi è molto interessante. Passiamo per chiudere all'ultima rubrica, espressioni, proverbi, modi di dire, e Maria mi faceva notare, questa è una curiosità, che un'espressione latina che usiamo abbastanza spesso, così passa la gloria del mondo, no?
Sic transit gloria mundi.
In realtà era, secondo l'antico rito, un'espressione che veniva usata proprio al momento dell'elezione del nuovo pontefice, assieme alla formula Vemus Papam, era un modo per ricordare al nuovo successore di Pietro, insomma, la caducità, no, del potere dell'umanità.
Io ho trovato anche una reminiscenza, un fondamento di questo detto anche nel libro De Imitazione Christi.
Pare sia proprio tratto dalla Imitazione di Cristo. Il cerimoniere si rivolgeva al Papa bruciando una stoppa. Man mano si bruciava, appunto, si ripeteva questa frase.
Ci sono anche delle iconografie, no?
Pinturicchio, per esempio, a Siena fa un bellissimo dipinto di questo momento.
Grazie a Maria, grazie a Don Valdemaro. Chiudiamo qui la prima parte di questa 193esima puntata di Anima Latina. Alla prossima.
Grazie.
A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente. Guardati intorno e ci arrivi. Perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra è sempre la stessa, ognuno la perderà. E ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fai. Come uno stupido valzer, la storia non cambierà. Ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? E guardati intorno e ci arrivi. Perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi.
Amici di Anima Latina, nel 2024 abbiamo avuto più volte come ospite la professoressa Liliana Gilli, dirigente scolastico del Liceo Classico Galileo di Firenze, che ci ha presentato e raccontato Rimaturità, un'inedita iniziativa durante la quale ex studenti di questo storico liceo fiorentino rivivono l'incubo dell'esame di Stato e tornano sui banchi per misurarsi ancora con le traduzioni famigerate del greco e del latino. E oggi nella seconda parte della puntata è tornata a trovarci la collega Silvia Guidi, giornalista del Servizio Culturale dell'Osservatore Romano, che ama definirsi fiorentinissima e che ha partecipato a Rimaturità e quindi si è cimentata con una prova di traduzione del latino. Bentornata Silvia.
Grazie, grazie dell'invito.
Allora Silvia, prima di tutto, com'è andata?
Allora, la versione era abbastanza breve, non totalmente priva di difficoltà, perché c'erano comunque termini che si potevano tradurre in vari modi, ma è stato molto bello l'incontro vero tra generazioni che c'è stato, perché i ragazzi del liceo vigilavano davvero sulla correttezza della prova, per cui siamo stati di fatto assistiti, aiutati, ma anche proprio un pochino rampognati all'inizio dai ragazzi.
Quindi ruoli invertiti.
Ruoli invertiti completamente.
Ma cosa ti ha spinto a partecipare?
Sicuramente il desiderio di rivedere i compagni di classe, ne ho visto solo uno, ahimè, gli altri non c'erano, e anche il caro vecchio Galileo con le sue aule bellissime, antiche, perché è un palazzo molto antico e anche molto bello. Devo dire che mi ha fatto un'impressione bella, perché io me lo ricordavo più grigio, più buio. Evidentemente negli anni poi è stato anche proprio ristrutturato, valorizzato anche nell'architettura, per cui è davvero una bellissima scuola e un bellissimo luogo.
Dove si trova a Firenze?
Via Cavour, via Martelli, ma insomma via Cavour, molto molto vicino al Duomo. Più centrale di così è
infatti impossibile.
Allora,
ma l'autore latino che hai tradotto, chi è?
Ecco, il testo è stato sorprendente perché molto interessante, direi anche giornalisticamente. È un testo di Ditti di Creta ed è un testo che parla dell'Iliade in modo antieroico, si direbbe, cioè facendo vedere le motivazioni vere degli eroi, sedicenti eroi, che in realtà è il saccheggio, rapire le donne, invadere territori che non sono propri, quindi in cattiva luce, senza quell'aura di gloria, di luce, che di solito invece leggiamo nei classici. Per cui molto interessante.
Quindi ti ha colpito che cosa in particolare?
La durezza del giudizio sulla sciocchezza totale della guerra e la sua follia. Il titolo della versione era Conseguenze del denaro e del fascino femminile. Il dubbio che si trova ad affrontare Priamo è che facciamo? Riportiamo Elena al legittimo marito oppure no? E con stupore si accorge che i suoi figli in realtà non vogliono mollare la presa, non vogliono restituire le ricchezze rubate, perché c'è anche questo aspetto, e anche le donne che sono state rapite, perché insieme ad Elena c'erano donne bellissime, e dice proprio nella versione di Cretese, ognuno dei figli di Priamo voleva per sé una di queste donne.
Sì, ma sì. Dal punto di vista linguistico quali sono i problemi che hai trovato? C'è qualcosa in particolare o è semplice?
Ma mi sono un pochino incagliata sul termine frigi, perché poteva essere troiani, poteva essere proprio della Frigia, quindi non è stato facilissimo. Dovrò però aspettare fino a ottobre, perché la correzione degli elaborati sarà a ottobre, quindi ancora dobbiamo aspettare molto.
Ma per questa prova ti sei preparata? Hai studiato?
Non molto, ma contavo un po' nell'effetto, diciamo così, lunga percorrenza, perché il latino non l'ho mai del tutto abbandonato, è sempre stata una grande passione che sotto traccia continuava. Quindi con un po' di incoscienza ho detto, vabbè, rischiamo, la va, la spacca. È vero anche che ho scelto la classe non competitiva, mentre invece la versione più difficile era per chi accettava di fare la versione competitiva.
Avevi il vocabolario, che cosa avevi a disposizione?
Sì, il Calonghi, lo storico Calonghi, amatissimo, e è divertente nell'elenco del decalogo del rimaturando che ci hanno dato i ragazzi appena siamo arrivati. Hanno detto, ragazzi, non facciamo scherzi, non è che poi vi passate i bigliettini infilati nel vocabolario vostro di altri, quindi vi tenete il vocabolario che avete, se non l'avete ve lo diamo noi, ma non fate scherzi, perché noi siamo studenti ma siamo dritti e ci accorgiamo se fate qualcosa di scorretto.
Quindi ecco la prova come si è svolta proprio temporalmente.
Avevamo 2 ore di tempo, vigilati dalla preside, che personalmente passava anche tra le classi a vigilare, anche un po' incitare, perché ha detto a molti, se volete potete passare alla versione competitiva, non abbiate paura, lanciatevi, non succede niente, nessuno vi mangia se sbagliate. È stato molto bello il prima e il dopo. Il dopo c'erano veramente generazioni a confronto. Io mi sono messa a chiacchierare con un ex allievo 84enne, che tra l'altro è stato nella sua vita preside in svariati istituti, e ho notato anche che i ragazzi ci ascoltavano, anche per legittima curiosità di vedere che tipo di lavoro noi comunque stavamo facendo. C'era un docente di fisica che adesso vive e lavora a Milano, c'ero io giornalista, c'erano tanti che poi hanno nella vita hanno scelto materie scientifiche. E quindi secondo me è stato anche molto bello a livello proprio motivazionale far capire che questi studi sono propedeutici a veramente tantissime altre cose, magari non necessariamente i classici.
Certo.
E questo secondo me è stato molto utile.
Ecco, ma gli studenti hai detto che controllavano, no? Ma c'è anche un decalogo molto divertente che hai ricevuto.
Sì, e posso testimoniare che poi è tutto vero. Alla prima voce c'è deposita cellulare, smartwatch, microspie, auricolari, bigliettini old style. Poi veramente abbiamo depositato il cellulare in una scatola. Poi si diceva di non tenere materiale apotropaico, tipo sul banco, solo materiale scrittorio. Assolutamente nessun bigname di nessun tipo sarà tollerato. E anche il terzo punto è divertente, il turpiloquio può essere solo interiore.
Ecco.
Decoro da bravi ex allievi del Galileo, che in fondo è comunque il liceo più antico della Toscana, dove sono passati Mario Luzzi, Tiziano Terzani, Oriana Fallaci, ma tantissimi altri. Quindi, come dire, contegno, mi raccomando ex allievi, siate degni di questo luogo che vi ha ospitato.
Quindi gli studenti saranno gli stessi studenti a correggere gli elaborati?
Esatto, nel caso della non competitiva che io ho scelto. Nel caso invece della versione competitiva, no, saranno docenti del liceo che con molta, devo dire, disponibilità daranno il loro tempo e la loro attenzione, perché ci saranno voti precisi e una classifica anche precisa.
Quindi i risultati non li hai avuti, ma come pensi di essere andata?
Allora, discretamente, grandi errori non credo, qualche sfumatura magari, appunto questo frigi che non si capiva bene cosa fosse, non sono del tutto serena, ecco, però diciamo io mi darei a me stessa un 7 più.
Non è poco.
Un 7 e mezzo.
Ma tornare ai banchi di scuola, in fondo, cioè cosa hai provato, come ti sei trovata?
Molta gratitudine, devo essere sincera, perché il liceo è anche una scuola molto dura, mentre la fai non hai tutta questa allegria, certe volte anche la mole di lavoro che si deve fare è grande. Però grande gratitudine per la grande passione degli insegnanti che ho incrociato nel mio cammino. Bravi, appassionati, con una curiosità intellettuale bellissima, e quindi gratitudine.
E il valore aggiunto di questa esperienza, e consiglieresti di farlo ad altri? Che cosa puoi dire? Infine.
L'anno scorso c'erano 200 persone che si sono rimaturate e invito tutti gli ex allievi a tornare il prossimo anno, perché penso proprio che ci sarà un'altra edizione, perché è veramente divertente. E oltre al divertimento un po' così goliardico, simpatico, io penso che sia davvero utile per i ragazzi, perché comunque vedono quello anche che può essere il loro futuro, quello che le tante strade che la scuola gli può aprire. Questo in questi lumi di luna, dove il lavoro è diventato una priorità difficile a volte, però penso sia tanto utile.
Grazie Silvia Guidi, giornalista del Servizio Culturale dell'Osservatore Romano, che ci ha parlato dell'iniziativa veramente particolare del Liceo Classico Galileo di Firenze, Rimaturità. A presto.
Grazie a voi, a presto.
Grazie dunque alla collega Silvia Guidi, che ci ha raccontato la sua esperienza a Firenze, dove ha partecipato alla Rimaturità, questa iniziativa del Liceo Classico Galileo Galilei, che ormai, questa è la terza edizione, ormai da 3 anni, propone agli ex studenti di ripetere l'esame di maturità per quanto riguarda la prova scritta, la traduzione dal latino o dal greco. E Silvia è tornata nella sua città natale e ha partecipato con molto piacere a questa iniziativa che vi abbiamo già raccontato e continueremo a raccontarvi. Grazie anche a Monsignor Waldemar Turek, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione come coordinatore dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche della 193esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Albertus Giovannetti. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.